Quando parliamo di salvare l'ambiente, in un certo senso siamo imprecisi, perché l'ambiente continuerà ad esistere. Siamo noi che potremmo non sopravvivere o che potremmo doverlo fare in un mondo in cui non vorremmo vivere.
Non ci credo, non farlo manco tu. Non ci credo, spegni quella TV.
Ci sono due modi di vedere la cosa. Uno è dire, santo cielo, e adesso come faremo? Mentre l'altro modo è dire, che bella epoca per vivere, perché questa generazione può cambiare completamente il mondo.
Non ci credo.
Un saluto affettuoso da Mario a tutti gli amici in ascolto. Questa è Non ci credo, la trasmissione di Radio Cooperativa che va in onda ogni 15 giorni, il sabato pomeriggio alle 14.50 in diretta e la domenica successiva alle 16.50 in replica registrata. Vi ricordo il numero del conto corrente postale sul quale potete, se volete, versare i vostri contributi. È il 120 82 301, intestato a Cooperativa Informazione e Cultura, via Antonio da Tempo 2, 35 131 Padova. Il sito della radio, radiocooperativa.org, è attrezzato per ogni tipo di versamento. E adesso possiamo cominciare la puntata di oggi, lasciando l'apertura, come sempre facciamo qui a Non ci credo, al jazz.
Yes, but if you break my heart, I'll break your jaw and then I'll die. Don't be sure it's true when you say I love you. It's a sin to tell a lie. Now get on out there and tell your lie. What is it?
Cari amici, bentrovati anche in questo sabato di mezzo agosto. Lasciate che cominci salutando con affetto gli amici con i quali abbiamo passato ieri allegramente la giornata di Ferragosto, chiacchierando dei nostri temi, della radio, della politica, dei piatti che avevamo davanti e molto di ambiente e di musica. Spero anche che Anna Maria sia in ascolto, perché a lei sarà dedicata una canzone più tardi in scaletta. Oggi è il giorno dopo Ferragosto, il 16, quando le vacanze e le ferie cominciano la loro lenta discesa verso la ripresa di settembre. Certo, sapete che cosa è accaduto giusto una settimana fa alla radio. Un fulmine ha centrato in pieno lo studio dal quale siamo soliti trasmettere, mettendo KO le strutture più importanti come il mixer, il computer, che gestiva la messa in onda di musica, di repliche, di file preregistrati e la registrazione delle trasmissioni e tanti altri servizi ancora. Già che c'era, il maltempo ha pensato bene di far saltare anche la possibilità di scambiare opinioni con gli ascoltatori e la linea che ci collegava in rete. Piano piano questi problemi abbiamo cominciato a risolverli e già il giorno dopo alcune trasmissioni sono andate in onda in diretta, seppure tra mille difficoltà. Come credo sia chiaro, in una struttura di volontari è sempre più difficile trovare soluzioni, specie quando occorre che siano gratuite e tempestive. Se il tutto accade poi nella settimana di Ferragosto, capite facilmente che al danno si aggiunge anche la beffa. Ad ogni modo non siamo certo tipi da mollare la presa, siamo qui adesso per una diretta di Non ci credo. Un caloroso e affettuoso benvenuto da Mario per questa nuova puntata. Abbiamo cominciato con un brano molto allegro di jazz regalatoci dal grande Fats Waller e dal titolo È un peccato dire una bugia. Certo, le cose sono strane. Uno pensa che ad agosto, a metà agosto per di più, una trasmissione piuttosto seriosa come questa non abbia molto da dire e pensa andranno in vacanza anche le notizie. Cosa vuoi che succeda in piena estate? E invece le cose non stanno per niente così, perché non è che i fatti della vita si nascondano dietro le pagine di un calendario. Abbiamo avuto la tragedia di Refrontolo, sulla quale io non tornerò dal momento che eminenti esponenti politici e di grandi associazioni lo hanno fatto qui a Radio Cooperativa. Abbiamo sentito le opinioni dell'ex deputato europeo Andrea Zanoni, del responsabile veneto per l'agricoltura del WWF Gianluigi Salvador, che tra l'altro proprio a Refrontolo vive, ed altre interpretazioni di persone più o meno coinvolte e più o meno esperte e competenti. Per sentire l'altra campana, quella di Zaia ad esempio, non fate nessuna fatica perché la trovate in tutti i servizi Zerbino della penisola. Dunque l'informazione è completa. Non mi resta che addolorarmi per i morti, per i feriti, per i danni provocati. Questo nostro paese, che non è neanche in grado di eleggere il presidente di una federazione sportiva senza scatenare una guerriglia di insulti e controinsulti, sembra sempre di più una zattera alla deriva e non si riesce a capire bene da che parte tiri la corrente e verso quali lidi stiamo andando a sbattere. Ma io non voglio invadere i settori informativi di altre trasmissioni. Noi qui parliamo di ambiente e di questo parleremo anche oggi. Sono però sicuro che mi permetterete una divagazione dal tema. Lo faccio per ricordare un uomo che se n'è andato ancora giovane, a 63 anni, sopraffatto dall'alcol e dalla depressione. Viene da chiedersi che, se questo capita ad un uomo pieno di successo e di ricchezze, come potranno mai vivere i diseredati, i senza lavoro? Ricordo Robin Williams, i cui film mi hanno accompagnato per tutta la vita, con questo pezzetto di Good Morning Vietnam.
Good morning Vietnam! Qui è un'altra giornata favolosa nel paese dei balocchi!
Su ragazzi, è ora di alzarvi, alzatevi, ovunque voi siate!
Esatto, giù dalle brandine, sveglia! E ora qualche canzone che voglio dedicare a dei ragazzi diretti a Nha Trang. Lo sapete di che sto parlando, eh? Ehi, signor O'Malley, O'Malley! Sì, dico a te, irlandese stereofonico. Mi ascolti? Questa canzone è tutta per voi, ragazzi. Ascoltatela.
I see trees of green, red roses too. I see them bloom for me and you, and I think to myself, what a wonderful world. I see skies of blue and clouds of white, the bright blessed day, the dark sacred night. And I think to myself, what a wonderful world. The colors of the rainbow, so pretty in the sky, are also on the faces
of people going by. I see friends shaking hands, saying, how do you do? They're really saying, I love you. I hear babies cry. I watch them grow. They're like much more than I ever knew. Myself, what a wonderful world. Yes, I think to myself, what a wonderful world.
Era Louis B. Armstrong, il grande Satchmo.
Dicevo che in questo periodo si fa fatica a trovare le notizie. In realtà la difficoltà più grande nel preparare questa puntata è stato proprio rispondere alla domanda: e adesso che cosa lascio fuori dalla scaletta? Tanto materiale ho potuto raccogliere nel periodo in cui non ci siamo sentiti, cioè nelle ultime due settimane. L'ultima volta avevo lasciato con una mezza promessa, sì, va bene, una promessa intera, e cioè di parlarvi dello Sblocca Italia per capire che fine faranno i cantieri che in questo momento sono fermi. È piuttosto significativa l'analisi che segue, perché dalle scelte fatte dal governo si capisce chiaramente dove stiamo andando e un pochino anche a chi stiamo dolcemente leccando il culo. Non è infatti per niente la stessa cosa che, dovendo scegliere, si sblocchi la TAV Torino-Lione piuttosto che la bonifica di uno dei tanti siti inquinati che rovina la vita alle persone della zona. Cercherò di mettere a confronto le scelte governative con quelli che erano stati i suggerimenti fatti a suo tempo, poco tempo fa, da Legambiente e raccolti in un documento dal titolo decisamente più accattivante di quello governativo, e cioè Sblocca Futuro. Vorrei cominciare l'analisi dello Sblocca Italia con una considerazione personale, forse due. Poi ripercorrerò un articolo apparso qualche giorno fa su Il Fatto Quotidiano, ma prima le mie opinioni. Quando si parla di sbloccare i cantieri per promuovere lavoro, occorre fare una certa attenzione, perché ci sono opere, quindi cantieri buoni, e altri cattivi. Ne sappiamo qualcosa qui nel Veneto, dove oltre 30 grandi opere sono o sulla rampa di lancio o già abbondantemente lanciate. Molte di queste non solo sono inutili per la cittadinanza, come certe strade o superstrade che percorrono tragitti già coperti, ma sono evidentemente aperte solo per essere aperte, perché è l'apertura stessa del cantiere a fare il profitto, non l'opera in sé. Basta chiedere ai comitati che seguono la vicenda ai piedi delle nostre montagne, oppure a chi ha constatato che alcuni cantieri non servono a fare le strade, ma a raccogliere ghiaia e sabbia da vendere altrove. E poi il guadagno che magari si ha attraverso la realizzazione di queste opere ce lo ritroviamo come costo per la devastazione delle aree e l'inquinamento delle zone, come è avvenuto nella realizzazione della Valdastico Sud o di alcuni tratti della stessa A4. Certo, mica tutti i cantieri sono così, ma la serietà e lungimiranza di una politica sensata è proprio quella di distinguere i vari casi e promuovere quelli, per così dire, vantaggiosi per tutti, fermando quelli che lo sono invece solo per pochissimi. Del resto, in un paese come il nostro, dove la capacità di ragionamento è qualche cosa che viene fornito con il contagocce alla nascita, le frasi ad effetto fanno più audience e si traducono sempre in molti più voti. Il governo ha presentato il 1 agosto il proprio Sblocca Italia. Lo ha fatto attraverso un filmato di un'ora e qualcosa, mezz'ora della quale è dominata dalla presenza di Renzi in camicia che illustra la manovra. L'approvazione è prevista per fine mese e dunque modifiche sono ancora possibili. Ci sono alcuni elementi curiosi che mi hanno fatto una certa impressione. Cominciamo da questa espressione. Bisogna uscire dalla sindrome del no. Noi siamo quelli del sì, si può fare. Questa è una citazione messa tra virgolette di Renzi. Fa rabbrividire perché sono le stesse parole pronunciate a suo tempo da Berlusconi quando si presentava agli italiani promettendo la costruzione del ponte sullo stretto e soprattutto il ritorno in pompa magna al nucleare italiano. Realizzazioni che, come tutti quelli che ragionano anche un pochino soltanto capiscono, con la rinascita economica del paese non hanno proprio niente a che fare. E poi questa espressione è un chiaro segno del modo che Renzi, come già altri prima di lui, ha di intendere la politica. Si avvicina un pochino al famoso detto del Marchese del Grillo, interpretato come sempre magistralmente da Alberto Sordi, «Io so io e voi non siete un cazzo». Un mese fa, in una lunga intervista, il nostro Premier aveva, tra le tante altre cose, annunciato che, virgolette, «non saranno i comitatini a fermare le opere», chiuse le virgolette. Ora, è strano che non ricordi che i comitatini, come lui li chiama, sono in realtà formati da cittadini, spesso preoccupati della piega che in questa o quella valle il paese sta prendendo. Nella maggior parte dei casi si tratta di comitati ambientalisti che vedono un tantino al di là del proprio naso e ne hanno davvero le palle piene di sentirsi dire 10 anni dopo «però, sapete che avevate ragione voi?». Ed è proprio la parola ambiente che Renzi non pronuncia mai lungo tutto il suo discorso, tranne quando cita i collettori fognari e i depuratori. Del resto, alla presentazione c'è un gruppo di ministri, c'è Lupi, Guidi, Del Rio, Padoan, ma manca clamorosamente Galletti, il ministro dell'ambiente. Perché mai dunque questo governo, ma vale lo stesso per tutti i precedenti governi, dovrebbe preoccuparsi dei danni che questo o quel cantiere possa procurare all'ambiente? Perché mai preoccuparsi di seguire la strada di un modello di sviluppo alternativo a quello attuale? Sono ragionamenti che mi fanno venire in mente i governi di tanti anni fa, quando primo ministro era Craxi e i suoi accoliti, i maggiorenzi di quella Democrazia Cristiana che sembra riaffiorare dalle ceneri e riformarsi ai giorni nostri. E i risultati in campo ambientale non serve andarli a cercare lontano. Ve li racconto ogni volta che vengo in radio e non c'è certo da fare canti e balli di gioia. Lasciamo dunque da parte l'ambiente e prendiamo l'energia. Anche qui ci sono stranezze piuttosto grandi. L'ultima volta vi ho raccontato cosa succede nel nostro paese in tema di efficienza energetica. Lo studio che vi avevo riassunto, prodotto dall'Enea e pubblicato nel sito del Ministero dello Sviluppo, fa chiaramente capire che anche dal punto di vista del lavoro, cioè dei posti di lavoro, e non solo della riqualificazione ambientale, la convenienza sta tutta nei concetti della green economy, quindi energie rinnovabili, risparmio energetico prima di ogni altra cosa. Il ministro Federica Guidi, tuttavia, non più tardi di 3 mesi fa, il 27 marzo, dichiarava che bisogna finirla con questi ambientalisti e occorre trivellare a più non posso. Chissà se Federica ha avuto tempo di leggere il documento che l'Enea ha messo sulla sua scrivania. Dalle parole di Renzi sembrerebbe di no, dal momento che il nostro Premier insiste sul fatto che l'energia dobbiamo trovarla in casa nostra, aumentando le trivellazioni, soprattutto in Basilicata e in Sicilia. C'è un altro passaggio della conferenza di Renzi che mi sembra meriti di essere sottolineato. In realtà lo Sblocca Italia ha coinvolto le amministrazioni comunali, lo vedremo meglio tra un po', chiedendo loro quanti cantieri sono fermi nei loro territori e perché. Sono arrivate circa 2000 risposte e, a sentire Renzi, la maggior parte delle opere non proseguono per intervento della soprintendenza. Nell'articolo di Fabio Balocco, ambientalista, avvocato e giornalista del Fatto Quotidiano, si legge: alla parola soprintendenza il viso di Renzi si piega in una leggera smorfia, come dire, ma come può una soprintendenza bloccare un'opera, prendersi la responsabilità di fermare un possibile cantiere con tanti bei posti di lavoro? Insomma, la grande preoccupazione è quella di togliere di mezzo tutti questi rompiscatole che, con la scusa di salvaguardare un'ulteriore devastazione di un ambiente già con le ossa rotte, impediscono di fatto l'apertura di cantieri spesso inutili, talvolta dannosi. Certo, ci sono cantieri dalla cui ripresa dipende parte dell'economia italiana e la possibilità per molti cittadini di trovare o di ritrovare un posto di lavoro e quindi dignità e rispetto. Tutto sta a stabilire quali.
Si potrebbe andare tutti quanti allo zoo comunale, vengo anch'io, no tu no, per vedere come stanno le bestie feroci e gridare aiuto, aiuto, è scappato il leone e vedere di nascosto l'effetto che fa, vengo anch'io, no nottuno. Vengo anch'io nottuno. Vengo anch'io nottuno. Ma perché? Perché no? Si potrebbe andare tutti quanti ora che primavera. Vengo anch'io nottuno. Ho la bella sotto braccio a parlare d'amore e scoprire che va sempre a finire che piove e vedere di nascosto l'effetto che fa. Vengo anch'io nottuno, vengo anch'io nottuno, vengo anch'io nottuno. Ma perché? Perché no? Si potrebbe poi sperare tutti in un mondo migliore. Vengo anch'io, nottuno, dove ognuno sia già pronto a tagliarti una mano. Un bel mondo sol con l'odio ma senza l'amore e vedere di nascosto l'effetto che fa. Vengo anch'io, nottuno, vengo anch'io, nottuno, vengo anch'io, nottuno. Ma perché? Perché no? Si potrebbe andare tutti quanti al tuo funerale. Vengo anch'io, nottuno, per vedere se la gente poi piange davvero e capire che per tutti è una cosa normale e vedere di nascosto l'effetto che fa. Vengo anch'io, nottuno, vengo anch'io, nottuno, vengo anch'io, nottuno. Ma perché? Perché no? Vengo anch'io, nottuno, vengo anch'io, nottuno, vengo anch'io, nottuno. Ma perché? Perché no? Vengo anch'io, nottuno, vengo anch'io, nottuno, vengo anch'io, nottuno. Ma perché?
Il grande Enzo Iannacci con Vengo anch'io, no, tu no. E adesso vediamo quali sono le opere sbloccate, quelle che verranno riaperte e quelle che verranno aperte ex novo con la spesa a carico dello Stato prevista per farlo. Si tratta di 14 cantieri da riaprire, finanziati con un totale di poco meno di 30 miliardi di euro, metà dei quali dovrebbero arrivare da investimenti privati. A questi si aggiungono 14 opere minori per un totale di poco più di 1 miliardo di euro. Infine ci sono 12 grandi opere non finanziate nel decreto Sblocca Italia per le quali servirebbero altri 13 miliardi di euro. Sono molte queste opere, quindi cercherò di raggrupparle per tipologie. Allora, le strade, le superstrade e le autostrade. Si va dall'autostrada Orte-Mestre, contro cui i comitati locali si battono da molto tempo, che costerà 10,4 miliardi, fino alla superstrada Ro-Monza, che costerà 55 milioni, e quella nel decreto che costa meno. Nel nostro territorio, nel Veneto, è prevista anche la Valdastico Nord, finanziata per poco più di 1 miliardo. Poi ci sono le linee ferroviarie di vario genere. Qui, ovviamente, la voce più discussa è la TAV, che porta a Lione da Torino, ma anche l'altra linea ad alta velocità da Napoli a Bari. Ognuna di queste assorbirà circa 3 miliardi di euro. Costerà di più la realizzazione della linea ferroviaria Messina-Catania-Palermo, per la quale sono previsti 5,25 miliardi di euro. Poi ci sono le infrastrutture per gli aeroporti, che sono quello di Fiumicino, Malpensa, Venezia, Firenze e Genova. Questi riceveranno complessivamente 3,65 miliardi. Ecco, questi sono i grandi cantieri per i quali lo Sblocca Italia prevede i finanziamenti che ho citato adesso. Tra le 14 cosiddette opere minori, 11 riguardano ancora strade e ferrovie, una la sistemazione del porto di Taranto e le ultime due il completamento del sistema idrico della regione Abruzzo e quello della regione Basilicata. Le 12 grandi opere non finanziate si riferiscono tutte a costruzioni o sistemazioni di strade, autostrade o linee ferroviarie. Tra tutte cito la TAV Padova-Brescia, che assorbirebbe 1,3 miliardi di euro al momento non disponibili. Come si può notare, nell'elenco non c'è traccia di una sistemazione dell'ambiente devastato che, anche in questi giorni estivi, ha provocato danni alle cose e alle persone in molte diverse situazioni. Questo ovviamente non significa che il governo se ne frega ed è auspicabile che i soldi per la sistemazione del territorio, o almeno per cominciare a farlo, saltino fuori in qualche maniera. Perché ogni volta che succede un dramma come quello di Refrontolo, o si comincerà a lavorarci da domani, oppure è colpa della maledetta natura. Nelle settimane passate ho riferito da questo microfono, da quello dello studio A veramente, della considerazione di fondo del ministro dell'Ambiente Galletti che, di fronte a tante belle parole programmatiche, alla fine era costretto ad aggiungere che i soldi comunque non ci sono. Possibile che nello sblocca Italia non ci sia nulla di tutto questo? In realtà c'è, perché oltre ai cantieri, nello sblocca Italia, almeno come Renzi lo ha descritto, c'è dell'altro. C'è lo sblocca comuni. 2.000 interventi nei piccoli comuni per un valore complessivo di 1,3 miliardi come prima fase, investimenti aggiuntivi per oltre 10 miliardi e contenimento dei pedaggi autostradali, manutenzione di strade e ferrovie, con interventi per la messa in sicurezza pari a 1 miliardo, per un totale di 12.000 posti di lavoro. Poi c'è lo sblocca reti per estendere la banda larga e ultralarga anche nelle zone non raggiunte con facilitazioni e semplificazioni per la posa in opera delle reti. Questo del collegamento veloce ad internet è uno dei punti cruciali per avere un paese moderno. C'è poi lo sblocca dissesto. Si prevedono 570 cantieri per opere antidissesto idrogeologico per un valore di 650 milioni di euro e opere idriche come depuratori, reti e collettori fognari. Dalla Campania alla Sicilia, entro il 2014, verranno aperti 104 cantieri per un valore di 480 milioni di euro. Una novità è il fatto che se le società impegnate in questo ambito mostreranno inerzia, questa è la parola usata al posto di menefreghismo, interverranno poteri sostitutivi che speriamo non siano i soliti commissari di cui abbiamo nel nostro paese una tristissima esperienza. E poi c'è lo sblocca burocrazia, altro elemento di cui il paese ha bisogno come il pane, anche perché all'interno della burocrazia si annidano le possibilità di inciuci, mazzette, tangenti e quant'altro. Passiamo allo sblocca edilizia. Questo è un altro punto che ci interessa molto. Si continuerà con gli incentivi fiscali per gli interventi di efficientamento energetico, di cui vi ho parlato a lungo la scorsa puntata, e che rappresenta una voce importante nella lotta all'inquinamento, ma soprattutto alla spesa energetica per il nostro Paese. Poi c'è, alla fine, lo sblocca energia. Per sviluppare le risorse geotermiche, petrolifere e di gas naturale, il progetto prevede investimenti privati nazionali e internazionali per oltre 17 miliardi di euro, con un effetto sull'occupazione di 100.000 unità e un risparmio in bolletta energetica di 200 miliardi in 20 anni, quindi 10 miliardi all'anno di media. Va tutto bene. Ma solo se ci dice come questo avverrà, perché un conto è la diffusione di energie pulite, magari la creazione di centrali termiche a condensazione nel meridione, altra cosa è aprire alla trivellazione in mare aperto per raccattare qualche goccia di petrolio o di gas di cui, secondo gli studi eseguiti in questi anni da numerosi soggetti, l'Italia certo non è ricchissima. L'idea di questo governo è apparsa chiara fin da subito e non si sposa certo con la preoccupazione di chi vede nel ricorso a nuove fonti fossili, anche se nostrane, un passo indietro nella strategia che porti il Paese, ma oserei dire il mondo intero, fuori dalle secche. Prendo allora in esame, per chiudere questo argomento, un documento redatto dai deputati del Movimento 5 Stelle e pubblicato sul blog di Grillo il 7 agosto, quindi 10 giorni fa. Pertanto dopo la presentazione dello sblocca Italia da parte del governo. Questo documento riguarda le discussioni che i pentastellati hanno avuto in Parlamento proprio sulla questione delle trivellazioni. Anche se i toni autocelebrativi sembrano eccessivi, quello che alla fine conta sono i risultati. Secondo questo documento, dunque, il Partito Democratico, che nonostante tutto continua ad essere il partito espressione del Premier e della maggior parte dei componenti il governo, il Partito Democratico avrebbe concordato alcuni punti. Tra questi ce ne sono di grande importanza e meritano una citazione. Soprattutto il primo, voi sapete ormai quanto io ci tenga, nel quale si pone il divieto alla pratica del fracking, cioè della fratturazione idraulica, qualunque cosa si cerchi nel sottosuolo. E poi che ogni volta che un impianto per la ricerca di giacimenti viene messo in piedi, siano stanziati da parte del proprietario o dell'azienda anche i soldi per il decommissioning e per gli eventuali danni ambientali prodotti nell'esercizio di estrazione, che mi sembra una cosa molto ragionevole. Se un simile discorso si fosse applicato alle fantomatiche centrali nucleari berlusconiane, a nessuno sarebbe venuto in mente di proporle, perché il prezzo con il decommissioning, cioè con lo smantellamento, per ciascuna di quelle centrali, sarebbe stato assolutamente fuori portata per chiunque. Su questo punto il documento insiste, chiunque abbia una concessione deve mettere a disposizione i soldi per eventuali incidenti. Poi c'è la sospensione delle trivellazioni in zone a rischio sismico, a rischio vulcanico e tettonico. Sembra una ovvietà, ma in questo paese è sempre meglio mettere nero su bianco. La sospensione di ogni attività in mare nelle zone di ripopolamento ittico è altrettanto prevista. E poi far intervenire quegli organi dello Stato che sono deputati e pagati per tutelare l'ambiente e la salute delle persone, come l'ISPRA, le ARPA, l'INGV, cioè l'Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia. Sono alcuni dei punti riportati dal documento del Movimento 5 Stelle. Il fatto che ci sia questo accordo ovviamente non significa niente, siamo abituati a soluzioni alle quali nessuno avrebbe mai pensato per svicolare da impegni all'uso di termini incredibilmente illogici, credo che forse qualcuno di voi ricorderà ancora le famose divergenze parallele, e ai voltafaccia senza nessun pudore. Occorrerà dunque vigilare. I deputati grillini promettono di farlo. Anche noi cittadini intendo, vigileremo sui processi e anche sui deputati grillini perché facciano davvero quello che hanno promesso. E la nostra è una promessa.
One, two, three.
Lynyrd Skynyrd con questa Sweet Home Alabama. E adesso passiamo dall'altra parte, da quella di chi vede l'ambiente come una grande opportunità anche economica per uscire finalmente da questa crisi. Cercherò di fare un riassunto il più possibile fedele alle intenzioni dell'associazione che ha prodotto questo documento, e cioè Legambiente. Come detto, Sblocca Italia è solo una parola, perché la domanda vera è: in quale direzione andiamo, verso quale futuro? Non tutte le opere chiuse nei cassetti sono utili e giuste, non tutti gli ostacoli che le hanno bloccate sono ingiustificati o assurdi. Ecco perché l'Associazione del Cigno ha selezionato e classificato le piccole e medie opere sparse sul territorio secondo i criteri che seguono. Primo, sono effettivamente utili al territorio e ai cittadini? Secondo, migliorano la sicurezza sismica, idrogeologica, sanitaria? Terzo, provvedono all'innovazione nell'energia, nel sistema della mobilità, nel consumo di materia, nella rigenerazione urbana? Perché questa è l'idea che abbiamo di un paese sicuro, dinamico, moderno. Non basta gridare tana libera tutti e tagliare ogni tipo di lacci che imbriglia il sistema. Perché alcuni di quei lacci hanno impedito che ci fossero disastri ancora peggiori e ancora più gravi. Certo che si deve semplificare un paese in cui la burocrazia sembra quella dei soviet degli anni 50, ma serve anche un sistema di controlli efficace, consolidato e con la stessa qualità su tutto il territorio nazionale. E così Legambiente, in poco più di 10 giorni, ha individuato più di 100 opere, rilanciando le quali si interverrebbe sia sull'economia locale e nazionale che sulla qualità della vita dei cittadini, migliorandola. Le opere mancate di cui parliamo spaziano in settori molto diversi tra di loro: sistema dei trasporti, la messa in sicurezza del territorio dal rischio idrogeologico, le bonifiche che sono quasi tutte bloccate, la depurazione delle acque, la riqualificazione urbana, la sicurezza sismica, l'abbattimento di manufatti abusivi, la creazione di impianti per chiudere il ciclo dei rifiuti, e non ci si riferisce qui a nuovi inceneritori, come vedremo. La situazione più drammatica è quella che si sta determinando all'Aquila e negli altri 56 comuni colpiti dal terremoto del 2009, dove il finanziamento di centinaia di progetti già approvato, e pari circa ad 1 miliardo di euro, è bloccato dal patto di stabilità europeo. Ma l'Oscar del paradosso se lo aggiudicano a pari merito il progetto dell'idrovia Padova-Venezia, avviato nel 1963 e su cui Albino Bizzotto ha fatto una puntata della sua trasmissione proprio questa settimana, e l'abbattimento dell'albergo sulla scogliera di Alimuri a Vico Equense, la cui procedura di abbattimento è partita anche lei nel 1963, quando venne stabilito che la realizzazione non corrispondeva per niente all'autorizzazione che era stata concessa. A proposito della filiera dei rifiuti, la più grande follia spetta a 2 impianti di compostaggio a Ragusa e Vittoria, in Sicilia, bloccati uno dalla mancanza di personale per farlo funzionare e l'altro dalla mancanza della cabina elettrica. E siamo in una regione martoriata dalla disoccupazione e che ha ancora la quota di raccolta differenziata più bassa d'Italia, più bassa del 15%. Gli impianti servono a riciclare l'umido, producendo compost per l'agricoltura ed eventualmente biogas per la produzione di energia elettrica o per alimentare un impianto di teleriscaldamento o tutte e due le cose contemporaneamente. In Calabria la situazione dell'acqua è disastrosa, sarebbe necessario provvedere alla sistemazione degli invasi, alla sistemazione delle dighe. Ho fatto una puntata a riguardo circa un anno fa, il 19 giugno del 2013, parlando della situazione di Alaco, dove è successo di tutto, tanto da far intervenire la magistratura a requisire la diga. Ci sono 12 dighe incompiute in Calabria. Quella sul Metrano è paradigmatica. Il costo preventivato nel 1978 era di 15 miliardi di lire, ma alla fine è costata 420 miliardi, quasi 30 volte di più. Terminati i lavori nel 1994, ci sono voluti 19 anni per collaudarla, ma nel 2013 ci si accorge che la diga non può funzionare. Perché? Perché manca il sistema di canalizzazione e distribuzione, una diga inutile, o meglio, un chiarissimo esempio di diga che dà da mangiare a pochi, ma non riesce a dare da bere ai cittadini. Certo, si potrà dire che si tratta di situazioni paradossali, estreme, che non fanno testo. Occorre allora scoprire quali sono gli ostacoli che bloccano i lavori. Si comincia con il patto di stabilità interno, che blocca opere che sono addirittura dei simboli del nostro tempo, come la bonifica dall'Eternit di Casale Monferrato. Non mancano neanche esempi di opere necessarie e previste, ma per le quali il problema è rappresentato dai soldi che non ci sono. Soldi che mancano e impediscono l'ammodernamento della linea ferroviaria Torino-Cuneo-Ventimiglia-Nizza o la chiusura dell'anello ferroviario di Roma, dove da quasi 25 anni si aspettano 5 chilometri di collegamento ferroviario per chiudere il cerchio. Ci sono casi in cui le risorse vengono spostate da un progetto all'altro, come a Torino, dove i fondi stanziati per migliorare il sistema ferroviario metropolitano cittadino sono stati utilizzati per coprire i costi extra, aggiuntivi, legati al completamento della linea 1 della metropolitana. Oppure a Bologna, dove sono stati puntualmente stornati su altri progetti i fondi che erano destinati inizialmente al completamento del servizio ferroviario metropolitano. Non mancano poi situazioni veramente assurde in cui si perdono o si rischia di perdere un finanziamento europeo importante, come ad esempio quello di quasi 1 miliardo per le fogne e i depuratori della Sicilia. La responsabilità in questi casi è spesso degli amministratori locali, che si dimostrano incapaci di una qualunque progettualità e dove regna la più grande confusione. Legambente cita, tra le regioni incriminate, la Sicilia e il Veneto, ma anche la Basilicata, dove la bonifica del Basento è ferma per l'insipienza della regione. Sulle responsabilità delle regioni torniamo dopo una pausa musicale.
Qualche volta sogno, perché voglio sognare. E nel sogno stringo i pugni, tengo fermo il respiro e sto ad ascoltare. Qualche volta sono gli alberi d'Africa a chiamare. E altre notti sono vele piegate. Sono uomini e donne, e piroscafi e bandiere, viaggiatori, viaggianti da salvare, e delle città importanti mi ricordo. Per sua stessa mano, se l'amore che avevo non sa più il mio nome, se l'amore che avevo non sa più il mio nome, come treni a vapore, come treni a vapore. Di stazione in stazione e di porta in porta e di pioggia in pioggia e di dolore in dolore, il dolore passerà. Qualche volta sogno
sogno i tamburi della banda che passa o che dovrà passare. E mi sogno la pioggia fredda e dritta sulle mani. E i ragazzi della scuola che partono già domani. E mi sogno i sognatori che aspettano la primavera o qualche altra primavera da aspettare ancora, tra un bicchiere di neve e un caffè come si deve. Questo inverno passerà e se l'amore che avevo non sa più il mio nome, se l'amore che avevo non sa più il mio nome. Come treni a vapore, come treni a vapore, di stazione in stazione e di porta in porta e di pioggia in pioggia e di dolore in dolore. Il dolore passerà se l'amore che avevo non sa più il mio nome, se l'amore che avevo non sa più il mio nome. Come treni a vapore, come treni a vapore, di stazione in stazione e di porta in porta e di pioggia in pioggia e di dolore.
Sotto il titolo di inadempienze della pubblica amministrazione si nascondono molteplici tipologie di blocco. Spesso è l'inerzia dei comuni che dovrebbero progettare, coordinarsi, impegnare i fondi come in Val d'Aosta per il collegamento ferroviario con il Piemonte, o nell'area delle Olimpiadi invernali di Torino dove i comuni non riescono a trovare un accordo su come impegnare i fondi per la riqualificazione energetica delle strutture. O nel Conero, dove l'inerzia per il risanamento di un percorso turistico è dettata dalla totale indifferenza del comune. Non mancano neanche i casi in cui le opere sono bloccate dalla mancanza delle autorizzazioni ministeriali, come per esempio per la bonifica di Porto Torres, che dipende dal Ministero dell'Ambiente, o a Taranto, dove non si riescono a costruire i 750 metri che mancano per collegare il porto alla rete ferroviaria nazionale, perché chi deve fare i lavori è in attesa di sapere dai ministeri competenti, in questo caso quello dello sviluppo economico e delle infrastrutture, se per questa opera si debba o meno chiedere la notifica sugli aiuti di Stato da parte dell'Unione Europea. Ma sul terreno dell'inerzia, la situazione più paradossale è forse quella del Mar Piccolo a Taranto, dove la bonifica prevista da anni rischia di rimanere congelata dal pensionamento del commissario. Una situazione facilmente prevedibile, ma per risolvere la quale non si è fatto assolutamente nulla nei tempi utili. Forse non serve, ma la traduzione più elementare di inerzia è pigrizia, per chi magari non ricorda bene il latino. Più spesso ancora ci troviamo di fronte alla guerra delle competenze e al gioco dei rimpalli. In alcuni casi l'opera è bloccata dal passaggio di competenze da un livello istituzionale all'altro, come il caso più famoso è quello della bonifica della Maddalena, abbandonata dallo Stato con il trasferimento del G8 all'Aquila ed ora in carico al Comune. Io ho fatto una puntata su questa vicenda veramente vergognosa, la puntata è quella del 30 novembre 2013, se vi interessa la trovate nell'archivio del sito della radio. Il problema più diffuso sono le competenze che si sovrappongono, non si coordinano, entrano in conflitto tra un livello e l'altro, come nel caso della ciclovia abruzzese, bloccata dalla mancanza di coordinamento tra comuni, province e regione. Oppure il collegamento ferroviario del porto di Gioia Tauro con la rete ferroviaria nazionale, dove l'opera è bloccata dai contrasti tra autorità portuale, comune, provincia e regione. Oppure si rinuncia a rendere operativa una struttura come il sistema di depurazione intercomunale ormai finito, completato, per un conflitto tra diversi comuni del Salento che sono in guerra tra loro per decidere dove deve esserci lo sbocco finale. E poi non volete che i cittadini sputino addosso a questa gentaglia? Infine c'è il grande blocco provocato da contenziosi infiniti tra ditte private e pubblica amministrazione, e a farne le spese sono sempre i cittadini e l'ambiente. A Lampedusa i lavori di ammodernamento del depuratore sono bloccati dal contenzioso della vecchia ditta che gestiva l'impianto con il comune. A Posada, in provincia di Nuoro, il contenzioso tra la Maltauro, che è la ditta che è stata coinvolta recentemente nello scandalo dell'Expo milanese del 2015, quindi il contenzioso tra la Maltauro e l'ente appaltante, che è il consorzio di bonifica della Sardegna centrale, blocca ormai da 3 anni e più la diga Maccheronis per l'ampliamento del lago sul rio Posada. Risalendo lungo la penisola, in Liguria è bloccato il rifacimento del tratto ferroviario Genova-Ventimiglia, quella, non so se vi ricordate, che questo inverno per una frana che ha colpito la ferrovia aveva quel treno sospeso nel vuoto. Ecco, questa tratta si sarebbe dovuta concludere nel 2010 e i lavori sono stati interrotti per anni per un contenzioso tra l'ente appaltante, che è Italfer, e l'impresa spagnola Ferrovial Agroman, che ha portato al sequestro preventivo dei cantieri. Non mancano ovviamente opere bloccate dall'intervento della magistratura, come a Bagnoli, oppure dalle soprintendenze, che a Renzi non piacciono molto, ma forse l'Oscar dell'incongruenza lo vince l'impianto eolico offshore di Termoli, previsto a 6 km dalla costa e bloccato dal 2006 grazie alla congiuntura astrale di pregiudizi, veti, ricorsi avviati da soprintendenza, comuni e regioni, tutti contro uno. Contro un impianto che solo con un buon binocolo sarebbe possibile apprezzare dalla costa. Se considerate le spinte per cominciare a trivellare offshore per ricavare petrolio o gas, beh davvero non ci resta che piangere. Una cosa è certa, da questo racconto dell'Italia contemporanea, ma non moderna, emerge una vera e propria giungla di veti incrociati, di inadempienze, rimpalli, contenziosi, di pessima progettazione, che davvero mette la questione delle risorse, dei soldi, cioè, all'ultimo posto della graduatoria degli impedimenti. Eppure, in sostanza, si ha l'impressione che anche se ci fossero i soldi, comunque queste opere sarebbero bloccate da tutto il resto che vi ho appena raccontato. Eppure questa macchina così efficace nel perseguire l'obiettivo del blocco ad oltranza non è riuscita a risparmiare al Paese le assurdità del Mose o delle grandi navi nella laguna di Venezia, del moltiplicarsi delle centrali a carbone o di autostrade completamente inutili. Cosa fare allora? Serve, dice Legambiente, un disegno lungimirante e innovativo, un progetto che sappia guardare lontano e non sia schiavo degli interessi di piccoli e grandi ducetti, che superi le beghe tra amministrazioni che assomigliano sempre più alle baruffe chiozzotte del Goldoni. Serve serietà e competenza, qualità che sembrano sempre più rare nel panorama della classe dirigente del nostro Paese. I temi attorno ai quali muoversi sono sempre gli stessi: il risparmio di materia di energia, rigenerazione urbana, riduzione della dipendenza dai combustibili fossili, produzione di lavoro qualificato e futuribile. Qualche esempio? Oggi è possibile sviluppare impianti da fonti rinnovabili senza incentivi. Ma serve che le smart grid, le reti intelligenti, funzionino a dovere, serve che si possa procedere a scambi in loco di energia autoprodotta, in modo diretto tra privati oppure tra soci di cooperative, oppure a utenze condominiali sulla base di accordi bilaterali, ovviamente sempre nel rispetto delle condizioni di sicurezza e di stabilità del servizio. Servono alcuni interventi anche normativi, perché oggi questa prospettiva è resa impossibile per i cittadini e per le piccole e medie imprese dalle leggi vigenti. Un altro esempio ci viene dall'edilizia, il cui rilancio in Italia passa per la possibilità di riqualificare un patrimonio con enormi problemi statici ed energetici. Occorre dare un forte segnale di cambiamento e dunque definire con chiarezza le prestazioni energetiche e antisismiche che devono essere raggiunti con gli interventi, in modo da legare a questi risultati dei vantaggi reali sia per gli enti pubblici che per i condomini. Ed è in questa direzione che vanno pensate le semplificazioni degli interventi e i vantaggi economici che ne possono derivare. La prospettiva è la rigenerazione urbana e la trasformazione in eco-quartieri, cioè in quartieri ecologici, degli attuali agglomerati caotici. Insomma, perché Sblocca Italia diventi davvero Sblocca Futuro, bisogna che gli interventi normativi, le semplificazioni, gli standard di prestazione rispondano ad un chiaro disegno di trasformazione del Paese nella direzione dello sviluppo di un'economia circolare, cioè basata sul riciclo di materie e di risorse e a basso impatto ambientale, o low carbon, come dicono gli anglofoni. Occorre liberare finalmente il Paese dalle lobby del Novecento. La programmazione delle risorse europee per il 2014-2020 è una grande occasione e sarà la cartina di tornasole per misurare la volontà di cambiare davvero questo Paese, facendolo finalmente entrare nella modernità. Questa l'analisi di Legambiente nel suo lungo preambolo al documento Sblocca Futuro. Chiunque abbia voglia o sia curioso di conoscere tutte le opere e i cantieri che l'Associazione del Cigno suggerisce di ripristinare, li trova in rete cercando Sblocca Futuro in un qualunque motore di ricerca. Vi consiglio di farlo perché è una lettura estremamente interessante. Ecco adesso la canzone di cui parlavo all'inizio, è dedicata questa canzone ad Anna Maria, che mi ha chiesto una dei Queen, quella che ti piace di più, mi ha detto, e mi ha messo in crisi, perché quelle che mi piacciono di più dei Queen sono davvero tante. Alla fine è uscita questa These Are the Days of Our Life, questi sono i giorni della nostra vita. Spero che piaccia a lei e non solo a lei.
Sometimes I get to feeling I was back in the old days, long ago, when we were kids, when we were young. Things seemed so perfect, you know. The days were endless, we were crazy, we were young. The sun was always shining, we just lived for fun. Sometimes it seems like lately, I just don't know. Rest of my life's been just a show. Those were the days of our lives. Bad things in life were so few. Thank you. mistakes still true. But I look and I find
abbiamo adesso completamente argomento. In questi giorni è uscito un libro di una persona che conosco bene e con cui ho fatto un pezzetto di strada durante le battaglie per l'ambiente e soprattutto contro l'incenerimento dei rifiuti. Anzi, devo dire che moltissime delle cose che so sull'argomento le devo a lui. Occorre risalire a diversi anni fa, 7 o 8, quando a Padova si andava strutturando uno dei meetup più produttivi del movimento di Grillo. All'epoca nessuno dei partecipanti aveva l'idea che prima o poi si sarebbe trasformato in un vero e proprio partito con tanto di deputati e senatori. Le intenzioni erano semplicemente quelle di cercare di svegliare le coscienze parlando di problemi che andassero al di là delle solite chiacchierate da bar su questioni del tutto marginali della nostra vita. E così molte persone si riunivano ogni settimana per cercare di capire che cosa andava così male nella società in cui vivevamo. Molti non sapevano neppure di far parte di una società e ricordo intere serate passate a discutere di questioni che forse fanno sorridere la maggior parte, direi, dei miei ascoltatori. Cos'è la politica? Noi facciamo politica? Perché è importante difendere l'ambiente? Cosa c'entra il consumismo con l'inquinamento? E via di questo passo. Da queste questioni eravamo partiti per cercare di capire. Poi un giorno la svolta. C'era un ricercatore a Modena che stava studiando le nanoparticelle, vale a dire le particelle contenute nelle polveri sottili, ma così sottili da essere invisibili, al di sotto di qualche decina di milionesimo di millimetro. Lo faceva con un microscopio particolare a scansione, molto costoso. Quel microscopio a un certo momento gli viene tolto e così tutto il movimento che in Grillo si riconosce comincia una campagna per ricomprarglielo. Per farla breve, in quell'anno Stefano Montanari, questo è il suo nome, percorre l'Italia in lungo e in largo, facendo centinaia di conferenze nei posti più disparati, spiegando cos'è un inceneritore, perché il termine termovalorizzatore è una truffa, cosa sono le nanoparticelle e come esse possano colpire e far ammalare un uomo. La moglie di Stefano, Antonietta Gatti, è uno dei massimi esperti mondiali in questo campo. Ha oggi un suo blog su Il Fatto Quotidiano e determinanti sono state le sue ricerche e il suo ruolo di esperta, chiamata in numerosi casi come per esempio quello delle polveri causati dall'abbattimento delle Torri Gemelle a New York nel 2001. Stefano è stato a Padova, a Monselice, chiamato proprio dal gruppo di cui anch'io facevo parte. Quando Beppe Grillo è sceso in politica presentando le prime liste civiche, i meetup padovani storici si sono chiamati fuori perché credevano che il loro ruolo fosse quello informativo, a contatto coi cittadini, e non quello di finire dentro un consiglio comunale. Giusta o sbagliata che fosse l'idea, sta di fatto che con questa scelta la frequentazione con Stefano, oltre che con Grillo, si è molto diradata. La storia di Montanari poi è fatta di una separazione netta e piuttosto veemente con Beppe Grillo, un tentativo di partecipare alle elezioni politiche come candidato premier miseramente fallito, diatribe con l'Università di Modena e molte prese di posizioni favorevoli e contrarie al suo operato da parte del suo pubblico e dei suoi denigratori. A me non interessa prendere parte a queste dispute. Qualsiasi cosa io oggi pensi di lui, gli sarò sempre grato per il mare di conoscenze che mi ha regalato, ma soprattutto per la curiosità che i suoi lavori hanno suscitato in me, portandomi ad approfondire l'argomento, a cercare collegamenti con il resto dell'universo ambientalista. Questo glielo devo e nessuno glielo può togliere. Per questo oggi parlo del suo libro, che fa parte del grande scaffale di libri sull'ambiente nella mia libreria personale. Un libro da leggere per capire un po' più da vicino la questione delle polveri ultrasottili. C'è una qualità che credo tutti, perfino il suo più acerrimo avversario, riconoscano a Stefano, e cioè la sua capacità di spiegare le cose anche più complicate rendendole alla portata di tutti. il dono di semplificare le cose anche più astruse ed il fatto di dover parlare di oggetti che nessuno può vedere e di cui per molti anni la cultura e l'informazione ufficiali hanno perfino negato l'esistenza. E questa non è cosa da tutti i giorni. Un grande, grandissimo conferenziere. Ho sentito decine di volte Stefano parlare delle stesse cose e tutte le volte sono stato rapito da quelle immagini e da quelle parole come se fosse la prima volta. Oggi ho in mano il suo ultimo libro, uscito da poche settimane per i caratteri di Arianna Editrice. Si chiama Il pianeta impolverato e fa il punto sulla situazione di tutte le cose schifose che ci hanno avvelenato. Ovviamente non ho intenzione di leggervi il libro, ma vorrei riassumere un breve capitolo, il 14°, dal titolo La guerra con l'uranio. Già, perché non è che le nanopolveri escano fuori solo dai camini degli inceneritori. Le origini sono molto, ma molto più numerose di quelle che possiamo pensare. Sono legate sempre alla combustione o comunque a situazioni che producono temperature molto alte, come nel caso dei proiettili ad uranio impoverito. Quello che segue è dunque un riassunto del capitolo 14, che comincia a pagina 100 de Il pianeta impolverato di Stefano Montanari. Sono sicuro che Stefano, se mai dovesse per puro caso sentire questo pezzo alla radio, comprenderà e giustificherà il mio desiderio di interpretare il suo testo, modificandolo qua e là e aggiungendo commenti e particolari miei. Comincia così. Il numero di guerre nel mondo è estremamente difficile da definire. Ci sono quelle conclamate, di cui tutti parlano, qualche decina, ma poi ce ne sono moltissime altre che è perfino difficile chiamare guerre, perché sono confinate in territori piccoli e poveri, e quindi perché non interessano quelli che contano, gli stati, le multinazionali, gli organi di informazione, o perché si svolgono in modo discontinuo, perché non ci sono eserciti regolari degli stati a condurle, perché durano da talmente tanto tempo da rientrare ormai in quella che possiamo definire patologia politica. Non che questa sia una novità, tutta la storia dell'umanità è fatta di piccole e grandi guerre. La differenza è che con il passare del tempo le armi usate sono sempre più sofisticate, sempre più costose, sempre più efficaci. Si arriva a parlare di missili e bombe intelligenti, e c'è da chiedersi come possa questo aggettivo stare vicino a degli strumenti di morte. Non tutte, ma la maggior parte delle armi fa ricorso alle esplosioni, che avvengono sempre ad alte temperature. E le alte temperature significano sempre produzione di polveri e di gas. Spesso si parla di proiettili all'uranio impoverito. Di cosa si tratta? Lo scopriremo tra pochissimo.
you got yours too. Just trust in me, like I trust in you. As long as we've been together, it should be so easy to do. Just get yourself together. Oh, we might as well say goodbye. What good is a love affair when you can't see eye to eye?
Beh, questo è veramente un brano da festine, questo If You Don't Know Me By Now dei Simply Red. Adesso però smettiamola di agitare gli accendini, mettiamo via i fazzoletti che viene il bello. L'uranio è un metallo che si trova in tre forme isotopiche in natura, l'uranio 234, il 235 e il 238. La differenza tra i tre tipi consiste nella composizione del loro nucleo. Il primo ha meno neutroni, il secondo ne ha uno in più e il terzo ne ha quattro in più. La presenza di più protoni rende gli atomi meno stabili e quindi possono rompersi, dando origine ad altri nuclei ed emettendo energia sotto forma di radiazioni elettromagnetiche. È il fenomeno conosciuto come radioattività, ma di questo oggi non ci importa più di tanto. Ci importa invece sapere che di uranio 234 ce n'è in natura così poco che non lo prendiamo neanche in considerazione. La stragrande maggioranza dell'uranio in natura è il tipo 238. Se prendiamo 1000 atomi di uranio, 993 sono di uranio 238, solo 7 sono di uranio 235. Quest'ultimo è quello che serve per costruire le bombe o per far funzionare le centrali a fissione. Quello che bisogna fare è prendere l'uranio dalle miniere e preparare una miscela che contenga una quantità sufficientemente grande di uranio 235, abbastanza grande da far funzionare gli oggetti di cui sopra, cioè le bombe e le centrali. Questa operazione ha un nome, si chiama arricchimento dell'uranio. Significa che l'uranio normale viene arricchito di uranio 235, cioè se ne mette una quantità molto più grande di quella presente in natura. Se per le centrali nucleari ne basta una quantità limitata, intorno al 5-7%, le bombe hanno bisogno di una percentuale molto più alta di questo isotopo. In ogni caso, quello che qui ci interessa è il fatto che rimangono fuori da questi processi produttivi quantità considerevoli di uranio 238, al quale è stato tolto anche la piccola parte del 235 e dunque si tratta di uranio impoverito. La domanda è, non vorrete mica buttarlo via? Volete che non riusciamo a trovare una qualche soluzione per usare anche questo materiale che ci è costato così tanto? Ci sono tante industrie, tanti processi di produzione, ce ne sarà pure una a cui può servire. In fondo, questo uranio impoverito è un po' come gli scarti di lavorazione, si tratta di un rifiuto e come tale noi vorremmo che venisse recuperato o riciclato. Allora vediamo le sue caratteristiche. Intanto ce n'è tantissimo, è radioattivo, ed è molto pesante, ha infatti una densità molto elevata, 19 volte più grande di quella dell'acqua. Significa che un metro cubo di uranio impoverito, pesa 19 volte di più di un metro cubo di acqua. Insomma, si riescono ad ottenere pesi notevoli anche con piccoli volumi di materiale. E proprio questa proprietà garantisce all'uranio gli usi civili che ha, come per esempio il contrappeso nelle ali e nelle code degli aerei, nelle chiglie delle barche da gara, nelle sonde per l'estrazione del petrolio, che così possono forare più facilmente il terreno e raggiungere profondità più grandi. E poi ci sono gli usi illegali, come quando viene mescolato al ferro. Infatti ci sono oggetti che si dimostrano essere radioattivi, mentre non dovrebbero esserlo, come le putrelle, i profilati metallici ed anche qualche orologio di bassa qualità. Nonostante questo, le scorte sono talmente vaste che bisognava pur trovare un uso ancora più massiccio di questo materiale. Ed è così che alcuni scienziati, supportati dalle industrie di armi, hanno un'idea geniale. Messo nei proiettili, li rende decisamente più penetranti, perché la loro maggiore massa implica maggiore inerzia. Ma non è nemmeno questo il punto fondamentale. L'uranio, infatti, è piroforico. Uno dice, che parolaccia è questa? Beh, la parola deriva dal greco piroforos, cioè che porta il fuoco. Vale a dire che a contatto con l'aria e a seguito di un impatto sviluppa calore e la superficie colpita si scalda. Ora, va bene, si scalda, ma quanto si scalda? Beh, nel caso in questione le temperature possono raggiungere i 3000 gradi Celsius, più che sufficiente per vaporizzare un qualsiasi bersaglio. Dunque, un'arma micidiale, a basso costo, e con il bonus di provvedere anche a smaltire i residui dell'industria nucleare sia bellica che energetica. Nelle guerre della ex Jugoslavia, della Somalia, del Golfo Persico e dell'Afghanistan sono stati usati quantitativi non precisati e non controllati di uranio impoverito. I dati ufficiali dicono che nella sola Serbia sono stati esplosi dagli aerei 31.000 piccoli proiettili da 3 etti l'uno, che corrispondono a più di 9 tonnellate di uranio. Ma questa è solo una piccola parte di quanto ne è stato realmente usato, perché mancano i dati relativi ai missili, ai proiettili di artiglieria e a tutto il resto degli arsenali più o meno tenuti nascosti. Quando il proiettile colpisce il bersaglio, oltre a fare un bel buco, riduce la materia solida allo stato di vapore, che così viene scomposta in atomi. E questi atomi vengono lanciati lontani dal punto di impatto e raggiungono le zone dell'atmosfera molto più fredde della temperatura che li ha liberati, per cui condensano sotto forma di particelle. Queste particelle sono particolarmente fragili e si rompono in frammenti, le cui dimensioni variano in base alla distanza raggiunta. Di solito, più sono lontane dal punto di impatto, più queste particelle sono grosse. E sulla loro composizione chimica non è che si possa dire molto, perché è una questione del tutto casuale. Infatti si tratta di leghe formate dagli atomi presenti nei materiali del proiettile, più rifà. Queste particelle sono particolarmente fragili e si rompono in frammenti le cui dimensioni variano in base alla distanza raggiunta. Più sono lontane dal punto di impatto, più sono grosse. Si può dire ben poco sulla loro composizione chimica, che è del tutto casuale. Si tratta sempre di leghe formate da atomi presenti nei materiali del proiettile, da atomi presenti nel bersaglio, più quelli che vengono incontrati nel corso del loro viaggio attraverso l'atmosfera. E la questione diventa ancora più incasinata se entrano in gioco sostanze raccattate dal terreno. Insomma, prevedere cosa c'è dentro quelle polveri e quanto grandi sono le particelle che le compongono è semplicemente impossibile. Nelle leghe che si formano raramente è presente uranio. Uno dice come? Siamo partiti dall'uranio, perché mai non c'è uranio? La spiegazione è molto semplice. L'uranio è intanto poca cosa, è solo una piccola parte del proiettile, ed è poca cosa rispetto al resto del materiale, pensate al bersaglio, alle sostanze presenti in atmosfera. Inoltre si tratta di particelle molto pesanti, che quindi non percorrono grandi distanze, e questo vuol dire che le possibilità di legarsi con altre sostanze risulta essere minore. Queste particelle sono di dimensione, lo abbiamo già detto, variabili, ma una buona parte hanno un diametro molto molto piccolo, inferiore al nanometro. Si tratta insomma di nanopolveri e come tali vengono trasportate nell'aria, vengono trasportate dal vento e finiscono dove capita. Possono essere inalate, finire sui broccoli dell'orto di casa, sul foraggio delle mandrie, con tutte le conseguenze del caso che qui a Non ci credo abbiamo discusso molte e molte volte. Insomma, il problema dell'uranio impoverito non è affatto l'uranio o la presunta radioattività dei proiettili, ma la capacità di formare con una grandissima facilità nanopolveri pericolose. Per conoscere gli effetti possibili di tutto questo, io vi invito a leggervi i capitoli seguenti del libro di cui sto parlando, cioè Il pianeta impolverato di Stefano Montanari. Finisce qui la puntata di Non ci credo di questo 16 agosto. A causa della situazione in cui versa la radio, andranno adesso in onda alcune repliche di puntate di altre trasmissioni che siamo riusciti a recuperare. Noi sappiamo che chiediamo a tutti voi molta pazienza e siamo fieri di avere ascoltatori del vostro calibro. Anche questa puntata di Non ci credo non so bene se potrà andare in onda in replica domani. Vedrò se riuscirò a prepararne una registrazione adeguata. Cercherò in ogni modo di metterla nel podcast della radio quanto prima. Noi ci risentiamo tra 15 giorni in diretta, vi do però anche un altro appuntamento per l'altra trasmissione che conduco con Silvia e Adriano. Lunedì sera alle 22.30 il 25 di agosto, finalmente di nuovo tutti e tre assieme dopo le varie ferie, rivivremo lo spirito e le musiche del grande raduno di Woodstock del 1969. Uno dei momenti più importanti e per molti versi decisivi della musica moderna, compie infatti proprio in questi giorni 45 anni. Come oggi, anche allora era sabato 16 e sul palco salivano Carlos Santana, John Sebastian, i Can't Heat, i Grateful Dead, per chiudere la serata con i Creedence Clearwater Revival, Janis Joplin, gli Who e i Jefferson Airplane. Insomma, una indigestione pazzesca di musica rock e blues di livello altissimo. E noi vogliamo ricordarlo con una puntata di Infinitamente Blues, una puntata speciale sul tema, raccontando come sempre aneddoti, storie simpatiche sull'evento e ascoltando numerose canzoni che vennero suonate allora. Dunque vi aspetto anche il 25 agosto alle 22.30 con Infinitamente Blues. Torniamo adesso al jazz che, come di consueto, chiude la trasmissione. Oggi terminiamo davvero alla grandissima, una canzone e una esecuzione da brividi. A comporre il pezzo sono stati nel 1930 i fratelli Gershwin, George la melodia e Ira il testo. Diventato un classico del jazz, è stato interpretato dai più grandi esecutori. Quella che ascolterete tra pochissimo è, io credo lo si possa dire, una delle esecuzioni migliori. Due mostri sacri dei loro rispettivi strumenti, la tromba di Miles Davis e il sassofono, tutto scritto maiuscolo, di Charlie Parker in Embraceable You. Da Mario, il solito affettuoso saluto. Mm-hmm.